benissimo, perché credo che siamo venuti anche soprattutto per ascoltare. Io sono uno che si appassiona quando sento poi le posizioni tanto diverse, per esempio tra la posizione che faceva prima l'amico De Togni e la posizione del dottor Po, cioè esiste tanto, non esiste nulla, forse ci sarà una via di mezzo, anche se la provocazione è anche giusta del professor Trentin, che dice: ma alla fine ci interessa avere il bollino, ci interessa avere la certificazione rispetto a questo tipo di attività? Rispetto alla grandezza della rete, è possibile un governo di queste cose? Forse no, perché è enorme, è un lavoro faticosissimo. Credo forse che mi interessa di più, per esempio, un'idea in cui, come dire, c'è una sorta di organizzazione che permette di incanalare, di aiutare, di favorire. E qui mi aggancio a una riflessione. Io mi rendo conto che oggettivamente ci sono situazioni di eccellenza, probabilmente quella di Asuol è un'eccellenza, ma ci sono anche situazioni, secondo me, dove, pur non avendo queste eccellenze, e qui mi richiamo a quel concetto che veniva fatto prima, abbiamo comunque dei livelli di sanità sicuramente d'avanguardia. E quando parlo di sanità e salute, parlo sì della formazione, ma parlo in generale poi di tutto ciò che c'è dietro, di tutto ciò che produce poi. Ecco, noi credo che una parte di questo percorso lo abbiamo cominciato a fare, in alcune parti del nostro paese in maniera più proficua, in altre con più fatica. Se penso ai direttori generali, l'amico Po è un direttore amministrativo, o un direttore amministrativo di qualche azienda sanitaria che come unica preoccupazione ha quella di capire qual è il livello di indebitamento della propria azienda e cosa quotidianamente lo spetta rispetto agli atti di citazione giudiziaria che arrivano alle singole aziende sanitarie, scusate se sono brutale, ma credo che più di air learning ci preoccupiamo di capire come si arriva al giorno dopo, come si riesce a far fronte al quotidiano. E quando dico che la complessità di un sistema come quello italiano vede sicuramente eccellenze come quelle dell'amico Po, ma vede anche situazioni di grande difficoltà, e credo che alla fine bisogna non solo guardare all'estero. Io per mestiere mi interesso molto dell'estero e posso dire che, per esempio, quando si parla di salute, di sanità, guardano all'Italia con grande interesse, e quindi questi grandi modelli stranieri io non è che ce li vedo molto, almeno di alcune parti dell'Italia, se vogliamo dire. Poi altre avranno più fatica ad arrivarci, ma alcune parti dell'Italia sono considerate comunque delle ottime, come dire, punti di riferimento a livello europeo. Per quanto riguarda questo settore specifico, credo che la proposta che Federsanità Nazionale, ANCI, sta cercando di mettere in piedi è una proposta del tipo: alimentiamo questa rete di conoscenze, rafforziamola, confrontiamoci, perché evidentemente dal confronto non possiamo che trarre tutti giovamento. Con grande schiettezza, se in una squadra abbiamo un campione, però il resto della squadra non cammina, credo che alla fine non camminiamo molto. Bisogna fare in modo che anche chi è tanto indietro cerchi con grande fatica di avvicinarsi, e questo mi riferisco agli sforzi che devono essere ancora fatti. E mi ripeto dicendo che è una questione anche culturale. Io so questa mia accezione di culturale non piace forse al professor Sandrini, ma quando dico culturale dico di disponibilità anche a mettersi in discussione, quella sorta di pigrizia che spesso c'è. Me lo diceva uno che è intervenuto prima, uno degli amici che è intervenuto, diceva: ma non possiamo mica chiedere a uno che dopo che ha fatto le sue 10 ore di lavoro in ospedale vada a casa e si metta davanti a un computer. Invece secondo me dobbiamo pensare che lo possa fare, anzi io spero che lo faccia. Perché questa è anche un salto culturale, ma non perché uno deve lavorare 18 ore al giorno, ma perché se trova le motivazioni dopo 12 ore di ospedale o di ambulatorio di andare a casa, di riaccendere il computer, perché crede che questa è una cosa che lo forma e lo aiuta, questa è cultura. Vuol dire che è cultura di capire che se cresce, non solo cresce lui, ma fa crescere anche l'organizzazione di cui fa parte. Se invece li inchiodiamo obbligatoriamente in un'aula e gli propiniamo 4 ore, 3 ore, seppure ben spese, bene, questo è sicuramente un atto dovuto, sicuramente avremo un ascolto, non so quanto attivo, ma probabilmente non abbiamo alimentato quella voglia anche di competere, di mettersi in discussione. Io, scusate, vengo da una regione piccola, gli amici veneti sono i nostri vicini, però io ho imparato che se non c'è un po' di competizione, e la competizione c'è anche in un sistema come quello italiano, dove per fortuna c'è tantissimo pubblico. La competizione è anche quella di fare competizione tra il pubblico. Quindi bisogna fare in modo che ci sia una grande competizione nel pubblico perché il pubblico cresca. E perché il modello italiano tutto sommato è un modello che funziona rispetto a tanti altri. Ma anche perché se c'è un privato che non pensa solo a fare gli affari propri e comunque riesce a stare in un sistema dove il pubblico col privato funziona, io sono perché queste cose, perché aiutano anche a uscire da quella sorta di pigrizia culturale che il pubblico si dà quando non ha obiettivi o quando gli obiettivi sono molto terra terra. Credo che la strada è ancora lunga, credo che comunque ci sono tutte le condizioni perché possiamo farcela. Probabilmente le imprese, e qui ha ragione Po, cioè le imprese stanno sul mercato quando trovano un grosso interesse. Un interesse. Qual è l'interesse del mondo imprenditoriale per stare in questo settore? Cioè, una parte di privati stanno nella sanità perché trovano, come dire, interessi. Se non trovano interessi non ci stanno. E concludo dicendo, facciamo in modo che questo diventi un settore dove anche il privato trova interesse a starci. E se no, facciamo in modo che il pubblico costringa il privato a stare su questa parte di mercato, rendiamolo competitivo. Ciò sono delle regole anche di mercato. E finisco. È vero che ci sono tanti programmi europei, rispondo all'amico che mi ha detto delle cose molto intelligenti e interessanti, ma è anche vero che c'è un problema, e qui mi spiace che non c'era Linetti, ma in Europa i fondi si prendono anche nella capacità con cui i governi nazionali riescono ad essere propositivi. E se dovessi fare una critica oggi, ma non a questo governo, in generale, ai governi degli ultimi 20 anni di questo paese, e di essersi occupato di Europa come io mi occupo di floricoltura, cioè poco. Questi sono i problemi veri, cioè non possiamo pensare che ognuno di noi si reca a Bruxelles e va come al supermercato a prendere il progetto. Questa logica è una logica purtroppo perdente, perché le grosse organizzazioni sono le organizzazioni dei paesi forti, come la Germania, come lo sta diventando la Polonia, per esempio, paesi che si organizzano, che fanno delle lobby formidabili per trasferire masse di risorse su progetti complessivi di un sistema, di un paese. Non, voglio dire, una rondine non fa primavera. L'azienda sanitaria della mia regione, brava, può andare a Bruxelles e farsi finanziare un progetto, ma è una rondine. Se vogliamo che diventi primavera, bisogna che il sistema paese, e adesso il sistema delle regioni che si organizzano in un paese serio e all'avanguardia, riesce a fare progetti che tengano e che rispetto alla competitività europea riescono a farsi finanziare linee di finanziamento. Quindi non i 500.000 euro, i 400.000 euro, ma decine di milioni di euro per progetti dove, come dire, tutti possiamo avere una ricaduta. E qui, secondo me, è un tema doloroso, perché il sistema paese, quindi il sistema Italia, è paurosamente in ritardo rispetto a una logica lobbistica che altri paesi invece stanno facendo in Europa. Tutto questo.